Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Allora, caro Max, come pensai, in Ateneo, qui all'Università Niccolò Cusano, stiamo lavorando alacremente per raffinare gli ultimi dettagli che il 19 febbraio costruiranno poi un evento dedicato al mondo del golf. Tanti gli ospiti illustri che verranno a farci visita e che ci racconteranno le loro personali esperienze e di come questo sport possa rappresentare veramente uno sbocco molto interessante sia per il prosieguo dell'attività fisica, sia per un lavoro costante dal punto di vista psicologico su se stessi. Questo e non solo in occasione del 19 febbraio. Oggi però continuiamo a parlare di golf e lo facciamo in compagnia del responsabile delle attività paralimpiche della Federazione Italiana Golf, Edoardo Biaggi. Ciao Edoardo, grazie.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Edoardo, sport veramente lo sport del diavolo, il golf per certi versi, no? C'è uno scrittore inglese, Woodhouse, che diceva una cosa che mi piace sempre ripetere, no? Dice: l'uomo che solo in mezzo alla rough giocherà lì la sua pallina sapendo che gli unici occhi che ha addosso sono quelli del Signore, bene, quell'uomo sarà voi fedele per sempre. Questo per dirti, insomma, no, di come il golf si presti veramente a mille interpretazioni, non ultima anche quella ironica.
Assolutamente, il golf è uno sport che ha delle peculiarità uniche nel mondo, nel panorama degli sport mondiali, sia a livello, come dicevi prima, psicologico, mentale, sia a livello fisico. Sembrerà strano, perché di solito il golf è visto come in quello sport che fanno i pensionati, ecco, insomma,
e ricchi possibilmente.
Sì, ecco, questo è un altro luogo comune che bisognerà sfatare, ci vorrà tempo, ma cercheremo di sfatarlo. In realtà non è così affatto, è uno sport e come tutti gli sport può essere affrontato in maniera più o meno agonistica. E resta il fatto che ha delle peculiarità uniche per quanto riguarda il beneficio che può portare a livello di salute, di prevenzione e di cura, perché io sono insieme ad altri, ma io sto portando la mia testimonianza proprio come golf nella cura del nostro corpo e della nostra salute.
Esatto,
perché
esatto.
Nella mia storia soprattutto questo è accaduto in maniera, diciamo, lampante.
E adesso la raccontiamo brevemente con delicatezza la tua storia, Edoardo. Insomma, eri golfista già prima del 2008, poi nel 2008 accade qualcosa che però, insomma, ti costringe a rivedere le tue priorità, senza per questo però mettere in secondo piano la tua grande passione.
Esatto. Diciamo, ero golfista, io dal 2008 sono golfista, in realtà poi nel 2010 mi sono ammalato, mi hanno scoperto così di punto in bianco un tumore nel midollo spinale, interno al midollo, con quello che poteva comportare, quindi una prima diagnosi molto molto nefasta, poi l'operazione, e tutto quello che c'è stato prima e dopo l'operazione, anni di terapia, fisioterapia, tanti tipi di terapia. E cosa c'entra il golf in tutto questo? C'entra perché io ero in carrozzina dopo l'operazione, quindi avevo una mobilità molto limitata, la mia parte destra del corpo dalla linea del petto in giù era praticamente quasi totalmente paralizzata, la parte sinistra invece non aveva sensibilità, insomma una situazione non piacevole.
Sì.
Premetto che io nella mia vita ho sempre fatto sport, e mai sport, diciamo, da pensionati, nel senso si passa dal karate al pattinaggio acrobatico fino, non so, tutto ciò dove si poteva far male l'ho fatto per 36 anni della mia vita. Poi mi ritrovo in questa nuova condizione, devo rivedere tutto da capo e niente, è l'aiuto degli amici, di un amico in particolare, anch'esso conosciuto sul campo del golf. Apro una piccola parentesi:
prego.
Gli amici che si conoscono nel golf sono non è una cosa rara, perché il golf è l'unico sport che ci porta a stare per 5 ore a contatto con una persona, con qualcuno, uno, due, tre persone che sono in quel momento i nostri compagni di gioco e allo stesso tempo i nostri avversari, con il quale si lega e si chiacchiera.
Che tiene il tuo punteggio,
compete,
tra l'altro.
Che tiene, esattamente, questa è un'altra di quelle cose peculiari.
Fantastico.
Nel golf non ci sono arbitri che ti guardano, tu sei arbitro di te stesso e sei il marcatore di chi sta accanto a te, ma insomma è sempre lasciato all'onestà del giocatore. Altra, ci sarebbero mille parentesi da fare. Comunque, esatto. Tornando a dove eravamo partiti, questo amico mi ha mi ha convinto, insieme al supporto di mia moglie, a tornare sul campo, nonostante tutte le difficoltà del caso, quindi mi sorreggeva, mi aiutava, e ho dovuto ricominciare. Ho ricominciato, ho ritrovato quella sensazione e ho deciso che la mia terapia sarebbe stata quella.
Esatto.
Ricominciare a giocare a golf.
Una terapia, Edoardo, che insomma, diciamolo, è stata quanto mai efficace, visto poi il cursus honorem che ti ha portato oggi ad essere addirittura il responsabile delle attività paralimpiche della Federgolf.
Sì, sì, questo è stato una, diciamo, un onore che mi ha riconosciuto il presidente Chimenti e il direttore Montali e Rogato, che hanno visto, non so bene cosa, adesso bisogna chiedere a loro, ma comunque io cerco di dare il massimo per ottenere, per portare avanti il messaggio del golf nel mondo della disabilità, nel mondo paralimpico, sperando che al più presto diventi anche disciplina paralimpica, perché attualmente siamo in attesa di entrare, è entrato il golf nelle Olimpiadi, a breve giro dovrebbe entrare anche il golf nelle Paralimpiadi, noi ci faremo trovare sicuramente pronti.
Ce lo auguriamo, Edoardo, sono entrati gli e-sports alle Olimpiadi, sarebbe uno scandalo che non entrasse il golf.
No, ma nel golf nelle Olimpiadi ci sta, nelle paralimpiadi deve entrare.
Certo, lo sport, il golf paralimpico.
Esatto, esatto.
Ed è, Edoardo, perdona,
ma noi ci contiamo.
Esatto, e la porteremo avanti questa battaglia. Però insomma, al di là delle tematiche poi e delle riflessioni che condividirai insieme ai presenti qui nell'Università Niccolò Cusano il 19 febbraio prossimo, mi interessava proprio sapere qualcosa di più del golf paralimpico, perché le invalidità sono diverse tra loro, no? Quindi ognuna comporta un certo deficit, una certa complicazione in più che poi sul percorso di gara si traduce in diverse complicazioni, perdonami la ripetizione. Mi aiuti a capire come vengono composti magari le coppie, i gruppi, il punteggio soprattutto?
Certamente, questa è la cosa più affascinante in realtà, perché non ci sono come dire, occhi di riguardo tra noi e gli atleti normodotati, e questa è la cosa più bella. Allora, le uniche categorie a parte, diciamo, per ovvie ragioni fisiche, sono i wheelchair, quindi le persone in sedia a rotelle che hanno necessità di giocare attraverso con il paragolf, perché è un attrezzo, una sorta di carrozzina che permette di giocare a golf, quindi con l'elevatore, e i blind, cioè i non vedenti, ipovedenti o non vedenti. Tutto il resto, dagli amputati ai emiplegici a qualsiasi altro tipo di disabilità, è una categoria unica, come tipo di disabilità intendo. Le uniche categorie della gara saranno le categorie normali che si giocano di bravura, quindi prima categoria, seconda categoria, terza categoria, ma stiamo parlando di categorie di punteggio, categorie di handicap non fisico.
Esatto, perché questa è la cosa bella del golf, no? Dotato a sua volta di un handicap dal punto di vista del punteggio.
Esatto, io ho sempre detto che quando siamo in campo l'unico handicap che abbiamo è l'handicap di gioco, è l'unico handicap che conta.
Esatto.
Questa cosa ci permette di giocare con i normodotati, giocare a pari livello, giocare senza sentirsi disabili, ed è l'unico sport. L'unico, perché di sport per disabili ce ne sono tanti, c'è il basket in carrozzina, il calcetto, il tennis, c'è qualsiasi cosa, però è difficile, se non impossibile, non me ne viene in mente uno, trovare uno sport che permetta a un disabile di giocare sullo stesso livello e senza alcuna, diciamo, agevolazione o senza un occhio di riguardo particolare con un normodotato, e questo è fantastico.
Ed è fantastico.
Perché adesso noi giochiamo con il nostro handicap di gioco.
Esatto, ognuno col suo handicap, stesso percorso per tutti, e poi andiamo a fare la conta dei punti.
Dei colpi. Esatto.
Adesso però aiutami, Edoardo, perché insomma, lo dico anche a beneficio dei nostri ascoltatori, più vicino il nostro handicap sarà lo zero e più vuol dire che noi siamo bravi per poter giocare, no, con i professionisti.
Esatto.
Il vostro handicap quindi parte da zero e arriva a...
Come tutti gli altri handicap di gioco, si comincia... Allora, prima, per i vecchi golfisti, si cominciava dal 36.
Ok.
E si faceva un esame, anche pratico, e si cominciava con l'handicap 36. Adesso, da qualche anno, si parte dal 54, handicap 54. Quindi se ad oggi si comincia a giocare a golf, si doveva sostenere un esame delle regole per poter giocare in campo,
certo,
perché le regole del golf sono diverse ed è bene saperle tutte, visto che si condivide un posto studiando con altre persone, quindi bisogna avere rispetto del campo e delle persone, per far questo c'è bisogno di sapere le regole. E per quanto riguarda il gioco, si parte con 54 colpi, essendo in più, essendo 18 le buche, sono 3 colpi in più rispetto ad ogni, per ogni buca rispetto ad un professionista.
È la matematica, non è un'opinione. E il tuo handicap, esatto, quant'è, Edoardo?
Io adesso sto attorno a 16.
Mamma mia.
Che non è un grande handicap, 17. Non è un grande handicap, ma tendo a scendere, voglio scendere. Cioè, ecco,
16 vuol dire meno di, un colpo, meno di un colpo in più a buca, Edoardo.
Sì,
eh?
Poi considerando il campo, che dipende a seconda della difficoltà del campo, possono essere segnati dei colpi aggiuntivi, mediamente un colpo a buca, a volte qualcosa in meno. Esatto.
Senti, adesso toglimi un'altra curiosità. Siccome hai avuto la fortuna, sfortuna di avere qui dietro al microfono uno appassionato anche un po' di golf, che qualcosa conosce, raccontami qual è il campo più bello in cui hai giocato qui in Italia, perché all'estero poi ci sono St. Andrews, Pebble Beach, Carnoustie, ce ne sono veramente tanti, però insomma dimmi innanzitutto in Italia e poi qual è il sogno, perché sono regole sempre valide, erga omnes, su tutti i campi, e questa è la cosa, certo, bella.
Certo, certo. Allora, per quanto riguarda il campo più bello, non, veramente è, mi metti in forte difficoltà, perché okay, ne ho girati diversi, ne ho visti di bellissimi. Ti posso dire il campo dove mi piace giocare, ma i campi dove mi piace giocare, giusto, sono campi che prediligono la precisione piuttosto che la lunghezza, che la potenza. Quindi tutti quei campi che hanno, non so, il bosco a destra e a sinistra. Un campo, io sarò di parte, però per me il nostro golf nazionale, che è la sede tecnica della nazionale italiana, quindi è proprio la sede del golf italiano, resta il campo, per me è il banco di prova. Dove mettere alla prova il proprio golf. Non a caso, per diventare professionisti bisogna fare 3 giri di campo, 4 giri di campo su quel campo e di rimanere entro un certo punteggio. Così si diventa professionisti. Quindi, puoi dire, è proprio il campo dove poter testare le
l'università,
proprie...
l'università del golf.
Esattamente, l'università del golf, esattamente. Poi di campi bellissimi per panorama, ma anche per bellezza del campo ce ne abbiamo in Italia moltissimi.
Il sogno fuori questo... dall'Italia?
Beh, Pebble Beach.
Io Pebble Beach, Pebble Beach, dai. Sì. Col mare lì a strapiombo, bellissimo, bellissima scelta.
Sì, sì, sì.
Bellissima,
sì,
esatto, scelta. Tra l'altro la cosa bella, insomma, mi raccontavano anche alcuni amici, no, che anche percorsi storici come St. Andrews, no, si va lì in pellegrinaggio con i propri bastoni, certo, si paga la fee, no, di entrata, e tu, certo, puoi provare, certo, a giocare a St. Andrews.
Assolutamente sì, 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 c'è una lista d'attesa, quindi bisogna, certo, magari prenotare il proprio time un po' prima, però sì, si può fare e lì rivedi questi contesti. Però il St. Andrews, al di là della bellezza del campo, è il pellegrinaggio alla Mecca del golf, esatto, insomma, lì nasce il golf, lì c'è la sede della RNA, della Royal Nansen, quindi c'è tutta la storia che c'è dietro quel campo.
Stupendo. Io recentemente ho raccontato la storia invece del Wimbledon Park Golf, adiacente, esatto, al Wimbledon più noto, insomma, no, per i campi,
certo,
da tennis. Insomma, è una storia molto bella, poi casomai vattela a ricercare, Edoardo, perché oggi i campi da tennis vogliono ampliare, no, il proprio territorio, devono andare a chiedere acri al Wimbledon Park Golf, che non ne aveva proprio intenzione, dice noi stiamo qui bene e ci resteremo, insomma, una storia molto British con un umorismo veramente raffinato.
Sì, comunque guarda, io invito tutti non solo a provare il golf, perché credo che sia una cosa dovuto, nel senso, datevi una chance, ecco, a questo sport, perché è veramente qualcosa che può prendere dentro e può dare tantissima soddisfazione. Ma venite a vedere l'Open Italia nostra, l'Open Italia Disabili, certo, che è una gara che si tiene una volta l'anno, perché vedere giocare persone con varie disabilità, anche a volte degli atleti con una disabilità talmente importante che ci si chiede ma come potrà mai, esatto, fare a giocare, e poi lo si vede in campo. Ed è una poesia, cioè non posso dire altro. Cioè,
inspiring, direbbero, ecco. Inspiring, direbbero gli inglesi, veramente, di ispirazione.
Sì, assolutamente.
Allora, assolutamente. Io ringrazio il responsabile per le attività paralimpiche della Federazione Italiana Golf, Edoardo Biaggi. Ti do appuntamento il 19 febbraio qui in Ateneo, dove ci racconterai, sì, altre cose molto interessanti e altrettanto inspiring relative al, sì, tuo percorso e alla tua disciplina. Ed è stato veramente un piacere, Edoardo, conoscerti e parlare con te di golf.
Il piacere è totalmente mio, grazie a voi per la possibilità.
A presto, ci si vede il 19.
A presto, grazie di nuovo, buonasera.